6 di sera.
Si fa sempre più tragico il bilancio del terremoto che ha colpito il sud-est asiatico, soprattutto il Myanmar. I morti sono più di 1600 ed è il momento degli aiuti internazionali. In pagina, oltre alla cronaca, tenteremo di capire proprio come questi aiuti stanno arrivando anche dalla Svizzera sui luoghi più colpiti. Ben ritrovati e ben ritrovate a 6 di sera. Io sono John Robbiani. Parleremo anche della situazione politica in Turchia, dove continuano le proteste di piazza. Spazio poi alla politica svizzera. Due oggi partiti nazionali riuniti in assemblea, UDC e Verdi. Ci occuperemo poi di una diatriba nata a Lugano tra una parte della scena musicale e la città per quanto riguarda il cachet, il compenso da dare ai musicisti del Long Lake, e parleremo di astronomia di stelle, di spazio. Quindi da una parte abbiamo incontrato a Lugano un astronauta dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con cui abbiamo fatto 4 chiacchiere, dall'altra siamo andati a Locarno, all'osservatorio, per guardare l'eclissi solare.
Vediamo che il Sole è come se fosse stato morsicato, una sua parte di forma tondeggiante e buia, e questa appunto è la Luna che si intromette e scurisce il Sole, è soltanto parziale naturalmente.
E sulla voce di Marco Cagnotti, fisico e direttore della Specola Solare Ticinese, direi che è tutto pronto e che possiamo iniziare. Iniziamo dunque dal sud-est asiatico. Si aggrava il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito ieri il Myanmar. 1644 i morti, oltre 2000 i feriti, secondo la giunta militare dell'ex Birmania. Le operazioni di soccorso continuano anche nella vicina Thailandia, dove il sisma è stato avvertito con forza. Sentiamo gli aggiornamenti con Loretta Dal Pozzo.
Cresce il numero delle vittime nel Myanmar e si moltiplicano anche le laceranti storie di morte e distruzione. Il crollo di una scuola materna vicino a Mandalay ha ucciso 12 bambini, altri 50 sarebbero dispersi. Nella seconda città più grande del paese un altro condominio è andato in frantumi a causa del forte sisma, intrappolando 90 residenti al suo interno. Poco fa però una buona notizia: una donna di 30 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo 30 ore. A causa degli ingenti danni rimangono chiusi gli aeroporti di Mandalay e della capitale Naypyidaw. Lento e difficile quindi l'arrivo di macchinari adeguati per fare progressi nella disperata ricerca di altri superstiti, mentre migliaia di residenti si apprestano a trascorrere una seconda notte all'aperto. Una prima valutazione del governo di unità nazionale dell'opposizione dell'ex Birmania suggerisce che almeno 2.900 edifici, 80 dei quali storici, 30 strade, 7 ponti, sono stati danneggiati dal terremoto in almeno 5 regioni. Il costo finanziario potrebbe superare il prodotto interno lordo di un paese già in ginocchio dalla guerra civile in corso dal colpo di Stato del 2021. Anche le autorità della vicina Thailandia, scioccata da un sisma che li ha raggiunti malgrado i 1.000 chilometri di distanza, hanno confermato la morte di 10 persone dopo il crollo di un grattacielo in costruzione nella capitale thailandese. 42 i feriti, 78 i dispersi.
Questa è la cronaca dunque. La macchina degli aiuti internazionali, soprattutto dai paesi asiatici vicini, si è messa in moto. Anche varie organizzazioni svizzere attive nei luoghi colpiti dal terremoto si stanno muovendo tra diverse difficoltà. Sentiamo allora il servizio di Monica Fornasier.
Con l'arrivo delle immagini e delle prime informazioni sulla devastazione sono partiti gli appelli di aiuto e le raccolte di donazioni delle varie organizzazioni umanitarie. Diverse hanno già programmi di aiuto per il Myanmar e i loro collaboratori sul posto stanno valutando la situazione per stabilire le priorità e organizzare la distribuzione degli aiuti. La comunicazione però è veramente complicata anche all'interno delle stesse organizzazioni. Tra le prime ad attivarsi, Caritas, presente nel paese dal ciclone del 2008. Sentiamo il portavoce Fabrice Boulet.
Siamo attivi in particolare nella regione di Mandalay e nei villaggi circostanti, la zona più colpita. Anche i locali dei nostri partner sul posto sono rimasti danneggiati e i collaboratori, fortunatamente sono tutti salvi, si stanno riorganizzando per poter ricominciare a lavorare. D'altra parte, strade e ponti sono pure distrutti e raggiungere le vittime è difficile, ma stimiamo che in un paio di giorni potremo essere operativi.
Attiva da più di 30 anni nelle regioni colpite anche Suised, la responsabile per il Myanmar, Claire Light.
Il terremoto ha causato danni alle case, agli edifici, alle scuole, agli ospedali e ad altre infrastrutture. In base alle prime informazioni che riceviamo con difficoltà, la gente ha principalmente bisogno di un riparo perché molti hanno perso la casa. Poi servono cure mediche e kit igienici di assistenza. Naturalmente poi serve cibo e anche materiali da cucina, come utensili e attrezzatura di base. Con la casa hanno perso tutto.
Altra organizzazione presente in modo capillare è l'UNICEF. Eliana Luti, responsabile della comunicazione per la regione, ha vissuto il terremoto da Bangkok, dove la popolazione a quasi 36 ore di distanza è ancora sotto shock.
Siamo a 1.000 chilometri dall'epicentro. Non oso immaginare cosa abbiano provato i bambini che si trovavano vicino all'epicentro in Myanmar. Non bisogna dimenticare che è una popolazione che vive già nella crisi. Quindi è una crisi che va ad aggravare una situazione già difficile con tantissimi bambini che sono già degli sfollati e che a livello sanitario, per esempio, non hanno ancora potuto fare tutte le vaccinazioni di cui avrebbero bisogno. La nostra grande preoccupazione è che in questo tipo di emergenza tanti bambini, oltre a ferirsi, restano da soli o si ritrovano separati dai loro genitori. È veramente catastrofico. Non abbiamo ancora un quadro chiaro della situazione, ma le notizie che ci arrivano dai luoghi colpiti fanno capire che i bisogni saranno enormi.
E tutto questo in un contesto politico e di sicurezza molto difficile.
Il nostro principio di agenzia umanitaria con i bambini come priorità è lavorare con tutte le persone che possono aiutarci ad arrivare a questi bambini. Solo loro contano.
Un'offerta di aiuto al Myanmar è arrivata anche dalla Confederazione. È l'aiuto in caso di catastrofi naturali, che comprende l'intervento di esperti e beni di soccorso per l'approvvigionamento di acqua, l'assistenza medica di base e i rifugi d'emergenza. Il Dipartimento federale degli Affari Esteri precisa di essere ancora in attesa di una risposta.
E per aiutare le vittime di questo terremoto, la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta di fondi. Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito della catena della solidarietà o direttamente agli uffici postali. Spostiamoci in Turchia adesso, dove si è tenuta un'enorme manifestazione per Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, sospeso dall'incarico dopo il fermo per corruzione. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate nella città sul Bosforo, dove le proteste per il suo arresto proseguono da 10 giorni. Sentiamo allora proprio dalla Turchia gli ultimi aggiornamenti con il nostro collaboratore Filippo Cicciu.
È un mare di folla quello che si è visto questo pomeriggio a Maltepe, quartiere sulla sponda asiatica di Istanbul, dove il maggior partito di opposizione, CHP, ha convocato una nuova dimostrazione per Ekrem İmamoğlu. Code chilometriche per entrare, sono almeno oltre 250.000 i partecipanti, mentre il partito, esagerando un po', ha dichiarato che la manifestazione ha raccolto oltre 2 milioni di persone. La dimostrazione si è svolta in modo pacifico e non sono stati registrati scontri con le forze dell'ordine, come era successo invece alle proteste dei giorni scorsi, non solo a Istanbul ma anche in molte altre città turche, dove quasi 2.000 persone sono state fermate dalla polizia, tra loro anche 10 giornalisti. Hershey Chokuzel Olajak, andrà tutto bene. Dal palco e dal pubblico viene gridato lo slogan che ha reso famoso Ekrem Imamoglu già dai tempi delle campagne elettorali, che lo hanno portato ad essere eletto sindaco di Istanbul per 2 volte. La voce del primo cittadino incarcerato risuona dal palco grazie a una simulazione creata con l'intelligenza artificiale. In questo modo viene trasmesso il testo di una lettera che Imamoglu ha scritto nel carcere di Silivri, alla periferia di Istanbul, dove è rinchiuso. Questa nazione non si è mai piegata alle grandi potenze, si inchinerà ora a coloro che hanno rubato la volontà nazionale, recita il testo della lettera accolta dai boati del pubblico. Sul palco si alternano i principali leader dell'opposizione, mentre anche una delegazione del Partito Socialista Europeo era presente. Il presidente del CHP prende invece la parola per lanciare un nuovo appello al boicottaggio di marchi ritenuti vicini al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Özgür Özel questa volta chiede il boicottaggio anche dei principali canali televisivi in Turchia, che nonostante l'enorme affluenza all'evento hanno completamente ignorato la manifestazione o hanno dedicato alla protesta pochissimo spazio nei loro palinsesti. Sta cercando di linciare qualsiasi azienda o organizzazione locale che non aderisca alle sue cospirazioni ideologiche. È stata questa la risposta all'appello al boicottaggio da parte del direttore delle comunicazioni di Recep Tayyip Erdogan, che ha accusato l'opposizione di polarizzare la società. Il CHP ha annunciato che la protesta per Imamoglu andrà avanti, convocando per il momento iniziative ogni mercoledì e ogni fine settimana presso le sedi di partito in tutta la Turchia. Alla manifestazione di oggi ha aderito anche il partito filo-curdo DEM, la terza forza più rappresentata nel Parlamento turco. Dopo aver bollato le proteste dei giorni scorsi come terrorismo di strada, Erdogan oggi non ha commentato l'iniziativa dell'opposizione e Imamoglu resta in carcere, mentre l'impatto economico del suo arresto aveva provocato una svalutazione della lira turca che è stata arginata dalla decisione della banca centrale di vendere decine di miliardi di dollari presenti nelle riserve, secondo le stime degli economisti.
Passiamo ora alla politica nazionale. Il giorno dopo il passaggio di consegne fra Viola Amert e Martin Pfister alla testa del Dipartimento della Difesa, l'Unione Democratica di Centro chiede, e lo fa durante la sua assemblea dei delegati, una difesa armata della neutralità forte e indipendente. Allora sentiamo da Puidù nel Canton Vaud Alessio Veronelli.
Un esercito forte da equipaggiare bene, anzi meglio, a garanzia della sicurezza interna ed esterna del paese. Per l'UDC è essenziale lasciarsi alle spalle la gestione Viola Amherst e sperare nel nuovo responsabile della difesa, Martin Pfister.
On a l'arrivée à la tête du département de la défense d'un colonel.
Un colonnello a capo del dipartimento. Da lui mi aspetto che sia un capo, ci dice il consigliere nazionale, membro della Commissione della Sicurezza, Jean-Luc Ador. UDC, che aveva molto attaccato l'ormai quasi ex consigliera federale Viola Amherst per quello che è stato definito lo stato catastrofico dell'esercito. Viola Amherst aveva dato all'esercito delle priorità sbagliate, come questioni di genere, sostenibilità e biodiversità, sostiene Marcel Detling, consigliere nazionale, presidente del partito. Con Martin Pfister ci vuole un cambiamento chiaro in favore di una difesa forte e indipendente. Indipendenza, concetto che molti, se non tutti, i delegati UDC uniscono saldamente all'esercito. Concediamoci pure di prendere conoscenza di quanto fa la NATO per essere al passo coi tempi, sostiene il consigliere nazionale Yvon Pahu. Ma la Svizzera deve continuare da sola a garantire la sicurezza dei propri cittadini. Penso siano utili delle collaborazioni militari con altri stati, ma non con NATO o Unione Europea, dice ancora Jean-Luc Ador. Con Viola Amert c'è stata una vera e propria deriva atlantica, che spero finisca subito. Parliamo poi di un'alleanza che, indipendentemente dall'elezione di Trump, è uno strumento in mano agli Stati Uniti per proiettare la loro superiorità militare. La Svizzera deve starne lontano, con la neutralità non ha nulla a che vedere e la neutralità è una garanzia di sicurezza per il nostro paese. Per l'UDC non si tratta, insomma, di scegliere fra esercito e neutralità, ma di avere un esercito difensivo forte che si comporti in modo neutrale nel difendere gli interessi della Confederazione.
E oggi erano riuniti anche i Verdi a Briga in Vallese. I delegati hanno adottato due risoluzioni, una per una maggior equità nel commercio, la seconda che chiede delle misure affinché la Svizzera promuova attivamente l'adattamento al cambiamento climatico. Un documento che prende spunto dalle alluvioni che hanno toccato il Vallese, ma anche Valle Maggia e Mesolcina. Paola Latorre ne ha parlato con Samantha Bourguin, vicepresidente dei Verdi, che ha presentato il testo.
Le alluvioni della scorsa estate hanno provocato almeno 10 vittime e danni che hanno superato i 200 milioni di franchi. Sono state un ulteriore campanello d'allarme sulla crisi climatica. La risoluzione presentata oggi ai delegati dei Verdi chiede un'azione immediata. Perché?
Perché se abbiamo una confederazione, in particolare un ministro Rösti, che invece di implementare la volontà popolare offusca queste azioni, c'è un po' un problema di coerenza, perché le istituzioni cantonali sono ben contente di implementare per esempio il programma edifici. Anche il Canton Ticino porta avanti con successo un programma di aiuto ai privati che vogliono cambiare il riscaldamento e coinventare la propria abitazione. Però poi la Confederazione, dove risparmia proprio in questo frangente.
Diverse le misure che secondo voi Verdi la Svizzera dovrebbe adottare inserendole in un piano d'azione nazionale, tra queste utilizzare il Fondo Nazionale per le Autostrade per altri scopi. Perché?
Il voto popolare ha chiaramente detto non vogliamo un'espansione delle autostrade, ecco, usiamo questi soldi proprio per finanziare le misure di adattamento al clima nelle zone montane, nelle campagne, nelle periferie e anche nelle città.
La lotta al cambiamento climatico è una lotta che deve essere fatta a livello globale. Oggi però al centro dell'attenzione dei vari governi non c'è la crisi climatica, bensì la situazione geopolitica, le guerre, i paesi e anche la Svizzera si concentrano e investono per la difesa, anche per il riarmamento. Secondo lei è sbagliato?
Diciamo che è miope. Per proteggere la popolazione dobbiamo veramente considerare quali sono le minacce prioritarie. E fra le minacce prioritarie purtroppo ci sono quelle che colpiscono le persone e il territorio. L'esercito può e deve, a nostro punto di vista, sostenere la popolazione in modo preciso e pragmatico. Non sono solo le armi che possono e che devono proteggere la popolazione.
Il cambiamento climatico si combatte anche sostenendo i paesi più poveri. Voi chiedete che la Svizzera contribuisca con 1 miliardo di franchi, però stando ai dati dell'Overseas Development Institute, la Svizzera nel 2022 ha contribuito con 1,16 miliardi a sostegno del clima nei paesi in via di sviluppo. Quindi fa già quello che chiedete.
Noi chiediamo che ci sia maggiore trasparenza, perché l'aiuto ai paesi per la lotta contro il riscaldamento climatico sono mescolati insieme con, per esempio, l'aiuto per la biodiversità, e quindi noi chiediamo che ci sia invece una parte dedicata proprio alla lotta contro il riscaldamento climatico nei paesi poveri e che questo poi non vada a detrimento delle altre attività, come per esempio l'aiuto allo sviluppo.
In Ticino ora e più precisamente a Lugano, dove ha sollevato critiche la pubblicazione del bando per selezionare artisti svizzeri per il Long Lake Festival, a far storcere il naso è il cosiddetto cachet, il contributo finanziario per chi sarà scelto. Le critiche maggiori: non si capisce a chi sia destinato ed è una paga al limite del volontariato. Ecco. Gli organizzatori fanno autocritica con qualche precisazione, come sentiamo nel contributo di Pervin Cavacioglu.
Da alcuni anni, per i concerti a luglio del Long Lake Festival di Lugano, la città apre un bando per musicisti svizzeri. Quest'anno con una differenza: si è specificato il cachet. 400 franchi più hotel e catering per gli artisti non residenti in Ticino, stessa cosa, ma senza l'albergo, per artisti che abitano nel cantone. Nel giro di poche ore diversi musicisti ticinesi hanno reagito criticando questa scelta. Ma cosa in particolare non è piaciuto? L'ho chiesto a Zeno Gabaglio, musicista e presidente della sottocommissione cantonale Musica.
Il bando non era chiarissimo perché si proponeva una cifra per i candidati e non era chiaro se quella cifra era da intendersi per singola persona o per gruppo, ma da quello che sembra la cifra fissa era un invito a gruppi, il che avrebbe significato sostanzialmente delle paghe molto al di sotto dei limiti non tanto della scena musicale ma dei limiti di leggi, quindi estremamente grave da parte di un'istituzione. Un'istituzione che peraltro nell'idea in sé vuol far del bene, quindi probabilmente c'è stato un errore, ma un errore che sottolinea ancora una volta come la professione musicale non viene presa sul serio.
Doveroso quindi chiedere spiegazioni agli organizzatori, più precisamente a Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi e congressi.
Ci dispiace tantissimo per questi che noi riteniamo dei fraintendimenti, ci siamo resi conto anche di una comunicazione probabilmente lacunosa su quello che è il target di questo bando, che in realtà noi facciamo da diversi anni e che prende un po' le origini da Palco ai Giovani, per cui è molto orientato naturalmente a chi ha la prima esperienza, evidentemente è molto diverso dal tipo di ingaggio che facciamo per i contratti ordinari.
Zeno Gabaglio, se il bando è destinato ai musicisti emergenti, questi 400 franchi di cachet non fanno anche un po' parte della cosiddetta gavetta?
Ma di sicuro fa parte della gavetta, ma il bando di concorso chiede comunque già un minimo di esperienza alle spalle, chiede di aver pubblicato un certo numero di brani sul portale MX3, quindi non è proprio rivolto a chi comincia da zero.
Claudio Chiapparino, perché come organizzatori quest'anno rispetto al passato nel bando avete precisato il cachet?
Ma abbiamo esplicitato per trasparenza, ma anche per delicatezza. Infatti Swissmade è un marchio che noi applichiamo sia agli artisti affermati e anche questi piccoli palchi collaterali dove suonano questi giovani emergenti che arrivano attraverso questo bando, proprio perché chi vede 400 franchi, naturalmente il professionista sa benissimo che questa non è una cifra da professionisti. Se c'è un modo migliore, chiaramente siamo disponibili a discuterlo. Se da una parte a livello di forma si poteva comunicare meglio, ci scusiamo in questo caso, dall'altra parte a livello di sostanza vorremmo capire se eventualmente bisogna affrontare questa opportunità in un altro modo.
Vedremo se la polemica rientrerà o se si rilancerà il dibattito sulla condizione dei musicisti in Svizzera.
Restiamo in Ticino. L'evoluzione tecnologica tra sensori, apparecchi indossabili e l'onnipresente intelligenza artificiale sta spingendo verso una medicina tagliata su misura sul paziente. In questo contesto, venerdì c'è stata la giornata della salute di precisione. Si sono incontrati esperti del mondo accademico, industriale e istituzionale. Ci siamo andati anche noi e questo è il servizio di Cristian Gilardoni.
La salute di precisione, o la medicina di precisione se ci focalizziamo su questo settore, implica il passaggio da una cura universale per una malattia a una pensata considerando le caratteristiche del paziente, come ad esempio la costituzione o l'età. Un approccio applicabile e auspicabile in tutti gli ambiti della medicina che oggi è già a uno stato avanzato, ad esempio nell'oncologia. Dottor Alessandro Ceschi, capo dell'area formazione medica e ricerca dell'EOC, purtroppo gli sviluppi nella sanità portano quasi sempre a un aumento dei costi e siamo ormai arrivati a un livello problematico. Vale anche per questa evoluzione?
Certo, è un problema assolutamente rilevante. Penso che è chiaro che nelle fasi iniziali dell'applicazione di certe tecnologie un certo costo iniziale c'è, ma sono delle tecnologie che sono spesso poi scalabili, applicabili anche a altri ambiti della medicina, che alla fine dovrebbero portare a una migliore integrazione delle informazioni che sono disponibili, evitando quindi anche la ripetizione di esami, a volte magari inutili, e alla fine poi mirare ad avere un trattamento che per quello specifico paziente è mirato, quindi dove abbiamo una sicurezza maggiore di avere un'efficacia e di risparmiarci, di evitare eventuali anche effetti collaterali che generano evidentemente sofferenza e malessere al paziente, ma con essi anche dei costi, perché poi necessitano magari di un'ospedalizzazione. Ecco, tutto questo penso che possa sul medio termine portare anche a un contenimento dei costi.
Questo approccio si basa anche sulla scienza dei dati, sull'intelligenza artificiale, ma la realtà oggi è che la digitalizzazione dei sensibili dati sanitari sta andando decisamente a rilento.
Beh, certo, questo è un ostacolo concreto che vediamo in Svizzera e anche chiaramente la frammentazione del sistema sanitario che abbiamo con le regolamentazioni a livello cantonale non sono di certo di aiuto. Ci sono alcune iniziative in atto, penso all'iniziativa SPHN e simili, che mirano proprio a facilitare la condivisione di dati. Chiaramente anche lì ci sono dei importanti punti d'attenzione però da prestare, che sono quelli della protezione dei dati, della protezione dell'individuo, insomma che questi dati vengano usati per fini importanti e nobili e non per altre cose. Direi che si sta avanzando anche su questo a livello svizzero, anche noi come ente ospedaliero cantonale partecipiamo a queste iniziative, però sicuramente c'è una certa lentezza su alcuni di questi ambiti che non favoriscono poi l'applicazione di queste tecnologie nella pratica.
La strada è quindi tracciata, anche se non mancano gli ostacoli.
Ostacoli, appunto. Oggi c'è stata un'eclissi solare e a rischiare di ostacolare la sua osservazione ci hanno pensato le nuvole. Poi però il cielo si è aperto e allora Nicola Luent ha assistito al fenomeno alla specola solare ticinese di Locarno in compagnia del suo direttore Marco Cagnotti. Sentiamo il servizio.
Si vede, eh? Si vede bene. Il massimo sarà fra 45 minuti. Fra 45 minuti la vedremo qui.
La luna?
Sì, vedremo l'ombra della luna.
Tanto vale l'ora che spengo la GoPro.
Sono le 12.05, siamo al massimo?
Dovremmo essere al massimo, sì, è stato calcolato che qui da Locarno Monti le 12.05 è il momento del massimo dell'eclisse parziale di sole.
Marco Cagnotti, siamo in radio, cerchiamo di spiegare cosa stiamo vedendo e cosa stiamo facendo.
Stiamo vedendo il disco solare proiettato su uno schermo metallico sul quale abbiamo messo un foglio bianco per farlo vedere bene alle persone che sono venute a visitarci. Su questo foglio bianco vediamo il disco solare, che è un cerchio, una palla luminosa di 25 cm di diametro. Siamo stati fortunati perché io quando stamattina ho guardato fuori dalla finestra mi sono un po' depresso perché ho pensato che non avremmo visto niente, invece no, invece il cielo si è aperto e siamo riusciti a vedere il sole.
Però sembra un biscotto mangiucchiato.
Ma soprattutto vediamo che il sole è come se fosse stato morsicato, una sua parte di forma tondeggiante e buia, e questa appunto è la luna che si intromette e scurisce il sole, è soltanto parziale naturalmente.
Qual è l'eccezionalità dell'evento?
Non c'è una particolare eccezionalità, le più spettacolari sono quelle totali. Questa comunque è di interesse perché vale la pena andare a misurare per esempio gli istanti di contatto quando inizia l'eclisse, quando c'è l'ultimo contatto alla fine.
Vedere Ciccio, che sembra un formaggio senza un pezzo.
Quando sono totali sono dovute a una botta di fortuna dovuta al caso, per cui la Luna e il Sole sono in un rapporto 1 a 400 come distanze, come dimensioni. Vuol dire che la Luna è 400 volte più piccola del Sole, ma è anche 400 volte più vicina del Sole, quindi i due dischi spesso si sovrappongono perfettamente quando l'eclisse è totale. Se la Luna fosse un po' più vicina, le eclissi sarebbero sempre completamente totali, non ci sarebbero eclissi anulari. Invece a volte ci sono delle eclissi anulari e possiamo vedere il bordo esterno del Sole. Se fosse più lontana, le eclissi sarebbero sempre anulari. Questo non è il caso perché ovviamente questa è solo parziale.
Quali sono i dati tecnici, diciamo così, di questa eclissi parziale?
La copertura massima è al 14%, perché ovviamente questa eclissi parziale la vediamo parziale qui, ma in altre regioni della Terra si vede totale. Quindi man mano che ci si avvicina alle regioni in cui l'eclissi è totale, chi la vede da lì la vede più coperta. Rispettivamente, se si va per esempio più a sud, non si vede proprio.
Del numero di macchie solari dal 1600 al 2000.
Intanto i futuri fenomeni astronomici a Locarno verranno seguiti da un osservatorio in qualche modo un po' diverso.
Noi in questo momento siamo nella cupola della specola solare ticinese. Questa cupola continuerà a esistere, a essere operativa nei prossimi mesi. Ma se tutto va bene, sto per dire una cosa che potrebbe scioccare qualcuno, se tutto va bene la specola verrà demolita e nei prossimi mesi inizierà un cantiere che porterà appunto alla demolizione della specola e alla sua ricostruzione più bella, più nuova, più moderna. Ma ci vorrà un anno e qualche mese, durante il quale noi saremo ospiti altrove, probabilmente di Meteo Svizzera che ci offrirà questa possibilità.
Era Marco Cagnotti, direttore della Specola Solare Ticinese. Noi terremo dunque d'occhio anche questo progetto. Restiamo in tema di stelle e di spazio, perché oggi a Lugano, all'Istituto Elvetico, al Kids Robot Fest, c'era un astronauta, l'italiano Paolo Nespoli dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'ESA. E allora direi di chiudere questa puntata con alcune sue considerazioni che ha concesso ai microfoni della RSI.
È interessante, è bello pensare a quello che ci sta attorno e pensare a quello che possiamo fare. Il messaggio che cerco di portare è che i sogni nascono come impossibili, ma aspetta a noi darci da fare per farli, e abbiamo fatto vedere nei secoli che siamo sempre stati in grado di realizzare questi sogni impossibili. La ricerca è un viaggio in un posto che non si conosce. Di solito chi fa ricerca trova cose, anche cose inaspettate. Se tu non fai ricerca non troverai cose, ma sapere che cosa trovi e dove andare per trovare delle cose non è una delle capacità che noi abbiamo come razza umana, e quindi dobbiamo continuare a fare ricerca per veramente andare avanti. E forse questa direi che è una condanna che la natura ci ha dato, per fare in modo che noi veramente conosciamo tutto quello che ci sta attorno. E nell'universo ci sono milioni se non miliardi di stelle, di pianeti, c'è tanta roba che dobbiamo conoscere, quindi siamo forse solo all'inizio del nostro percorso di conoscenza, diamoci da fare.
E su queste parole si chiude 6 di sera, oggi preparata con Gino Ceschina. Tra poco il magazine culturale, si parlerà dell'artista Agnele Toroni, dell'impresa sociale Sostare e di un nuovo festival al Monte Verità. Prima però c'è lo sport. Grazie per l'ascolto, a domani.